Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori, sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro!
Sulle bandiere!
Gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, un buongiorno dalla vostra Cristina. Settimana scorsa è stato l'anniversario della fondazione delle SAF, Servizio Ausiliario Femminile, e anche qui sulla Perla Nera abbiamo deciso un po' di celebrare questa giornata parlandovi di un libro, Ausiliarie dietro il filo spinato, Scandicci e la storia dimenticata del suo campo di prigionia. Qui, dopo la prima pausa musicale, parleremo con l'autore e ci faremo raccontare tutti i retroscena di questo testo. A tra poco, vi lascio con The Gathering Stone Garden.
Thank you.
Eccoci tornati sulla Perla Nera di Novara. Allora, come promesso, abbiamo qui Marco Borri, che è uno degli autori del libro di cui abbiamo appena parlato, Ausiliari e dietro il filo spinato. Ciao Marco!
Ciao a tutti!
Allora, diciamo che questo libro ha un titolo che appunto abbiamo detto, Ausiliari e dietro il filo spinato, ma sotto sotto il sottotitolo, gioco di parole, ci parla anche di un'altra storia, Scandicci e la storia dimenticata del suo campo di prigionia. Quindi sono due temi, uno quello delle SAF, di cui prima di mandare la prima pausa avevo parlato del ricorre in questi giorni l'anniversario della sua fondazione, e l'altro è proprio il campo di Scandicci, il campo di prigionia. Quindi mi chiedo, ma che cosa ti ha spinto, che cosa vi ha spinto, perché c'è anche un coautore insieme a te, a scrivere questo libro?
Questo libro ci ha spinto a scriverlo proprio una storia che negli anni, e ormai ne sono passati tanti, è sempre stata nascosta. Nascosta, seppur menzionata in alcuni diari delle Ausiliari, però di questo campo a Scandicci nessuno sa niente, nessuno ne ha mai parlato.
Quindi un po' per farne ricordo di questo luogo.
E per farne un ricordo e per riportare alla luce appunto una storia che magari è anche stata scomoda per la nostra città, per dare appunto risalto a queste ausiliari che sono finite prigioniere in questo campo.
Per questo, diciamo, senza dividersi a metà questo libro nella narrazione, per questo c'è un titolo che già cattura, perché parlare di ausiliarie non è una cosa di sempre, ecco. E poi questo poi piccolo riassunto di quello che in effetti è il contenuto del testo, quindi l'esperienza all'interno di questo campo. Per cui mi chiedo, ma se ne parla di questo campo, cioè a livello di Italia in generale, sono sincera, è la prima volta che ne sento parlare di questo campo di prigionia di Scandicci, ma a livello di zone tue, quindi nella zona di Scandicci, nella zona della Toscana, se ne sentiva parlare anche in questo periodo piuttosto che anni addietro, cioè lo conoscevate?
No, nessuno ne sapeva, diciamo, niente, è un campo che è sempre stato, diciamo, taciuto, se non piccole notizie, piccoli frammenti che negli anni sono stati tirati, diciamo, fuori o menzionati, ma non era mai stato fatto una vera storia che unisse tutti questi punti su questo campo, un campo che ha visto, è stato il primo campo poi di prigionia in Toscana, quindi neanche un campo, diciamo, dimenticato a caso, perché mentre Coltano, quando sono stati trasferiti gli uomini, diciamo, ne abbiamo sentito un po' più parlare, questo invece è rimasto sempre un campo che non se ne poteva parlare, non so se a livello politico, a livello di, perché erano rinchiuse magari proprio le donne, quindi c'era difficoltà a parlare, perché ricordiamoci, le donne non erano neanche un corpo armato riconosciuto, perché sono nate dopo l'8 settembre del 43, quindi effettivamente non potevano neanche essere detenute, perché non essendo un corpo armato, essendo donne, c'era chiaramente difficoltà. Un campo che fin dall'inizio, fin dagli albori, hanno sempre, diciamo, smistato la conoscenza di questo campo. Infatti le cartoline che le ausiliarie scrivevano erano firmate con la sigla Napoli.
Vero?
Proprio per non farsi trovare. Questo purtroppo non c'è dato saperlo, però è sempre stato un campo che non è mai stato menzionato, e anzi sono state liberate dopo Coltano le ausiliarie da questo campo.
E Colzano, ricordiamolo, era un campo esclusivamente maschile, giusto?
Sì.
Ok. Ma e quindi come hai fatto a venire a sapere di questo campo, scusami?
Di questo campo ci siamo imbattuti conosciuti appunto leggendo alcune testimonianze degli ausiliari, abbiamo iniziato la ricerca e quindi abbiamo iniziato a mettere a ricercare tutto quello che potesse riguardare questo campo. E abbiamo fatto la ricerca anche tramite la Biblioteca Nazionale, ma ahimè l'alluvione di Firenze del 76 ha portato via parecchi documenti dell'epoca che speravamo magari in qualche giornale fosse menzionato. E comunque abbiamo iniziato tramite anche i nomi degli ausiliari che avevamo, che sono state rinchiuse in questo campo, a ricercare appunto se ci fossero testimonianze di della loro vita, del loro passaggio, diciamo, in questo campo. E quindi piano piano abbiamo raccolto materiale per far sì che questa storia venisse fuori alla luce.
E quindi diari, documenti, ma anche qualche testimonianza, diciamo, dal vivo?
Testimonianza dal vivo purtroppo no. Purtroppo no, anche se abbiamo provato a ricercare anche tramite video passati, però diciamo che non siamo riusciti a trovare testimonianze dal vivo. Ci siamo basati su tutte quelle testimonianze che erano scritte, insomma, documentate.
Splendido. Quindi il lavoro di ricerca in questo caso, ahimè, perché appunto le testimonianze dirette è difficile averle, il lavoro di ricerca è stato fondamentale, insomma, per...
Sì, è stato fondamentale il lavoro di ricerca e è stato allo stesso tempo difficile perché per l'appunto parliamo di donne, quindi chiaramente se già un uomo aveva difficoltà a aver aderito alla Repubblica Sociale Italiana, per le donne era doppiamente, diciamo, un peso.
Eh sì, per un discorso di, come abbiamo detto, fuori registrazione, no? Se erano minorenni perché non erano libere di agire come volevano, se erano maggiorenni perché comunque c'era una famiglia o un marito a cui chiedere il permesso, insomma, comunque è stato più difficoltoso rispetto al normale arruolamento di un uomo, ad esempio, no?
È stata una scelta dettata solamente dalla voglia di donare se stessi per la causa, proprio perché le donne sotto i 21 anni di età erano minorenni e quindi dovevano chiedere il permesso alla famiglia, altrimenti dovevano, che erano sposate, chiedere permesso al marito. Quindi sappiamo che l'età di questa ausiliare è stata tutta, diciamo, tra i 15, 18, 20 anni, poi diciamo sono state donne con età magari maggiore, ma per il semplice fatto che erano sposate e mortalmente avevano figli da accudire. Quindi sono state tutte ragazze giovani e molto probabilmente per rifarsi una vita hanno dovuto anche sotterrare, diciamo, questi ricordi e questi, quello che hanno provato poi nel tempo.
E una cosa molto molto bella che vedo all'inizio del vostro libro è proprio una piccola appendice che parla delle SAF, molto più, diciamo, un po' generica, ecco, su quello che sono le SAF, su quello che sono, che è stata la loro creazione. Ed è molto bello. Devo leggerlo questo passo perché è veramente delizioso. Allora, le ausiliarie cancellarono la parola sacrificio dal loro vocabolario, si mossero controcorrente, si gettarono alle spalle pregiudizi e cattiverie, sparsero il seme di un nuovo codice dei sentimenti e dei comportamenti, di una diversa accettazione di responsabilità di fronte al dolore e all'amore, primo fra tutti quello per la propria terra. Cioè, la SAF, io tra l'altro era una cosa che non lo sapevo, pensavo che fossero esclusivamente arruolate a livello di Croce Rossina, di, diciamo, aiuto a livello, non so, di segreteria piuttosto che così. E invece leggo con abbastanza con stupore, ma anche con una certa positività, che venivano anche istruite sull'impiego più diretto, quindi sulla cartografia, cioè venivano utilizzate come marconisti anche. Cioè, io pensavo davvero che fosse un servizio molto più blando, ecco, che poi blando Croce Rossina non è propriamente, cioè non è appropriato come termine, però che non si parlasse di prima linea per le donne. Invece.
Loro sono state il tutto perché si sono contraddistinte proprio per aver ricoperto tutti i ruoli possibili.
Beh, da donna ne sono effettivamente orgogliosa perché noi come rubrica musica e cultura abbiamo parlato molto spesso di donne e quindi anche questa cosa per me è anche un onore. Tra l'altro, cioè, è bello comunque che due uomini, perché ricordiamo anche l'altro autore del libro che è Davide Petronici. Due uomini che scrivono di queste ragazze, di queste saffe, quindi insomma è anche bello che.
Ne parliamo in un periodo in cui diciamo che l'argomento, non dico principale, ma insomma che ci circonda spesso e volentieri è il femminismo, l'emancipazione, insomma tutti questi temi che poi non hanno veramente niente a che fare perché le donne quando vogliono hanno dimostrato ampiamente di sapere essere emancipate, di essere alla pari e di voler appunto far fronte in tutti i ruoli possibili anche durante la Seconda Guerra Mondiale.
Pur però mantenendo un'identità diversa da quella maschile, questo dobbiamo ricordarlo. Visto che adesso ci vogliono tutti uguali, quindi liberi un giorno di svegliarci maschio e il giorno dopo di svegliarci e sentirci femmina senza problemi, secondo me è giusto, soprattutto in questo periodo, come giustamente dicevi tu, sì, capaci di tante cose, di essere anche, di pareggiare a livello di fatica, di lavoro così l'uomo, ma pur mantenendo un'identità sicuramente diversa, no?
Certamente, questo nulla toglie appunto a quello
Esatto.
che hanno fatto e con il massimo rispetto che hanno avuto dai propri camerati che trovavano in giro per l'Italia.
È vero, perché nel libro ci sono tanti attestati di stima reciproca, ho notato. È stato bello anche leggere di questa cosa, perché cioè come le ragazze davano conforto ai loro uomini, anche loro nel momento di un po' di drammaticità, di difficoltà, le tiravano su di morale, chiamandole anche sorelline. Questa è una cosa molto carina, ecco.
No, infatti loro hanno sempre avuto questo massimo rispetto, nonostante appunto stiamo parlando di non un periodo dei migliori
Sì.
per trovarsi, diciamo, fianco a fianco e hanno sempre avuto il massimo rispetto, anzi, quando su che uscivano raccoltavano, andavano a cercarle, gli mandavano le lettere, sapevano dove erano e le aspettavano fuori dal recinto qualcuno che appunto era uscito magari prima di loro per mandargli i saluti, gli auguri. C'è stato proprio un amore di patria.
Bene, allora, noi riprendiamo fiato un attimo e vi lasciamo a una pausa musicale. Torniamo tra un attimo. Adesso vi facciamo ascoltare Should I Stay or Should I Go dei Clash e Ramones con Rock and Roll High School. Tra un attimo siamo da voi.
to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest
me. If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Should I go?
E siamo ritornati sulla Perla Nera in compagnia di Marco Borri, autore di Ausiliari dietro il filo spinato, Scandicci e la storia dimenticata del suo campo di prigionia. Allora, abbiamo un po' parlato di quello che sono i documenti che sono stati cercati, trovati, studiati per comporre questo libro, le motivazioni che ti hanno spinto a scrivere questo libro, ma parliamo un po' del libro. La storia di questo campo, le storie che ci sono all'interno di questo campo, quindi le ausiliarie, parliamo un po' di loro.
Di testimonianze noi ne abbiamo raccolte 4 in questo libro, che sono la testimonianza di Adriana Gatti, di Velia Mirri, di Cesare Matteozzi e di Alda Paoletti. Mm-hmm. E di questi abbiamo riportato i diari, dove appunto raccontano la loro reclusione, prima l'arresto e poi il viaggio verso Scandicci. Il viaggio verso Scandicci, la maggior parte di loro sono appunto, vengono catturati al nord Italia, e loro raccontano di questo loro viaggio verso Scandicci, in cui appunto si trovano insieme a dover affrontare un nuovo capitolo della loro vita. E una volta giunti a Scandicci, molti di loro terranno appunto un diario quasi giornaliero di quello che succede dentro questo campo, dei bisticci, delle varie litigate, come delle feste organizzate tra di loro, e ciò ti dimostra che comunque sia, cioè, il loro spirito era veramente, andava al di là di quello che stavano subendo.
Oltretutto un campo neanche dei più semplici, neanche dei più messi bene, insomma, come campo.
No, non è certo un campo dei più messi bene, erano sotto il sole, con pochissimi viveri, chiaramente poi era un campo dove non erano presenti solo gli ausiliari, quindi chiaramente presentava anche difficoltà maggiori.
È stato, adesso non ricordo quale dei diari, veniva menzionata anche la litigata con le partigiane titine.
Sì, c'è la battaglia con le partigiane, perché una sera ovviamente qualcuna va anche in prigione. È avvenuto un incidente in una camerata vicina, dice, presso di loro, in una stanza con alcune partigiane jugoslave. Dice, e non sappiamo perché ce l'hanno messa insieme a noi, dice, stavano veramente cucendo una stella rossa su una bandiera jugoslava. Dice, le nostre hanno protestato per togliere di mezzo quella bandiera. Quindi ne è nata una baruffa e il tutto ha portato a 3 giorni di digiuno, in cui erano presenti nel campo anche delle recluse tedesche, che hanno provato di nascosto a portare del cibo, ma loro hanno rifiutato perché avevano paura di mettere nei guai anche
le tedesche,
sì. Quindi c'era proprio un rispetto anche verso le tedesche, perché comunque ne ha viste diverse di recluse tedesche in questo campo, e a cui era affidata anche poi la guida del campo.
Ma la cosa interessante è davvero che non c'erano soltanto le ragazze della Repubblica Sociale, le SAF, c'erano proprio, erano diverse, mi viene da pensare come diavolo è venuto in mente di mettere delle partigiane jugoslave insieme a delle SAF. O addirittura le prigioniere tedesche, che cosa ci facevano a Scandicci?
Questo non si sa. È un campo che ha visto praticamente tutte le recluse del nord Italia arrivare lì, e quindi io immagino che appunto delle tedesche, come le partigiane jugoslave, erano tutte state catturate al nord Italia, e quindi era stato scelto questo campo proprio per la detenzione femminile.
Perché è l'unico in Italia, dicevi?
Dalle notizie appunto che abbiamo ricercato e tutto, sì. era l'unico, in Toscana è stato il primo e l'unico di detenzione femminile, ma vedendo appunto le varie notizie sulle reclusioni femminili viene sempre quasi esclusivamente menzionato il campo di Scandinavia.
Una cosa ad esempio che mi ha insomma è stranissimo vedere, leggere per me, allora per me Novarese, quei i luoghi della cattura, della servizio che hanno dove hanno prestato alcune delle, un paio mi sembra, delle ragazze di cui parli nel libro, cioè sono luoghi che comunque sono, cioè parli della Ferrandi di Novara, dove erano di stanza, parli di Castellazzo Novarese dove sono state catturate, cioè queste ragazze prestavano servizio in luoghi che conosco perfettamente, che quindi hanno un po', cioè la redazione novarese è un po' sobbalzata sulla sedia, dice caspita, un libro che indirettamente poi parla anche di noi, quindi a maggior ragione siamo molto felici di averti qui in trasmissione, proprio perché appunto parli di luoghi che a noi sono molto familiari, ecco. E quindi pur non essendo ste ragazze novaresi, perché una è di Vigevano e l'altra lì nei dintorni, e quindi sì, il discorso Nord Italia ci sta anche, al di là appunto del fatto del essere state catturate lì, ma è stato anche forte sentirla, sentir parlare di questi luoghi, ecco. E il passaggio del Ticino, cioè anche durante il passaggio che c'è stato, la strada che c'è stata per arrivare fino al campo di prigionia, perché comunque dal Novarese fino a Scandicci è lunga, quindi
considerando che tutte hanno menzionato che quando passavano da Coltano, quindi avranno chiaramente fatto tutto lungo la costa poi per scendere giù tra Liguria e Toscana e poi rientrare verso Firenze. Quindi un bel sì. Viaggio lungo su questi camion,
spesso in condizioni precarie e con rischio di essere bombardati dagli americani,
passando in mezzo chiaramente poi a partigiani che ad ogni occasione cercavano di colpirle o fare attentati.
Vero, anche se in un passaggio un partigiano viene salvato da una delle ragazze
sì.
In ospedale.
Sì, perché loro chiaramente comunque erano, cioè quando si sono provate a fare appunto anche servizio, prestare soccorso, hanno sempre cercato di svolgere il loro lavoro al di là di quello che poi poteva essere magari un rancore o non so, un'ideologia, cioè chiaramente erano a prestare servizio e lo prestavano.
E commovente la storia di quella madre che aspettava notizie del figlio che era morto, la notte che la signora era lì e piangeva, veramente è stato molto commovente il racconto.
Sì, perché in ogni racconto appunto ognuna vive, nonostante sono state nello stesso campo per diversi mesi, però ognuna vive poi emozioni o piccoli passaggi che veramente le colpisce e lo trasmettono tramite il loro racconto in una maniera veramente toccante.
E poi Gorla, si parla anche di Gorla, di una delle ragazze lì nel campo che era stata a raccogliere i corpi dei bimbi della scuola di Gorla, che dalle nostre parti questa storia è molto conosciuta perché la nostra ultima SAF sopravvissuta, la nostra Rosanna Rapellini, è stata una delle crocerossine che a Gorla, subito dopo il bombardamento della scuola, è andata a ricomporre i corpi dei bimbi. E quindi sai che leggere di Gorla è forte, è un'emozione molto forte. E quindi io posso dirti davvero che questo libro mi ha fatto sobbalzare più di una volta sulla sedia durante la lettura, e infatti non posso che veramente ringraziarti per questo libro.
Grazie dei complimenti. No, noi abbiamo appunto cercato di trasmettere, di mettere poco del nostro, ma proprio di trasmettere quello che noi avevamo raccolto e messo insieme, perché è stata un'emozione veramente unica parlare di queste ragazze che, ripeto, erano veramente giovani, perché per esempio era Alda Paoletti, classe 27, quindi aveva 15 anni, 16, nel senso erano veramente ragazzette, e cui ci dice che furono 7 mesi estremamente duri, perché venivamo sottoposte alla brutalità gratuita del vincitore, che sfogava giornalmente con noi più bassi istinti di odio di cui l'animo umano è capace. Cioè, pensare che a quest'età hanno visto prima la guerra e poi la reclusione, con tutto quello che è stato, e riuscire poi a raccontarlo, è veramente
eroico.
Sì.
È veramente eroico, sì.
Sì, loro infatti in una testimonianza lo dicono, che loro hanno dovuto pagare un doppio prezzo. Il primo, quello di essere fasciste, quindi dalla parte sbagliata, ma il secondo prezzo è stato poi essere donne.
Con tutte le vendette del caso, effettivamente.
Le vendette, tutti i soprusi e tutto quello che sicuramente non hanno potuto raccontare per poi proseguire, diciamo, il loro continuo della vita, che chiaramente poi una donna sappiamo bene che non è facile ricrearsi una vita mettendo a nudo, diciamo, quello che può aver passato.
Sì, non deve neanche essere così semplice. Cioè, penso che già per un uomo un certo tipo di esperienza a livello di guerra lo possa avere segnato, perché penso a un militare in prima linea e è pesante. Penso però anche che effettivamente una donna, se aggiungiamo a quello che può essere l'esperienza in sé, anche eventualmente le violenze che potrebbe avere subito, e che comunque non difficile che poi ne parli, come dicevi tu, quindi tenersi dentro determinate cose, penso che sia, e pensare di riprendere una vita, penso che sia pesante anche per loro, ecco, soprattutto per loro.
No, sicuramente. Infatti in un'intervista che appunto gli viene domandato come mai ci fosse questo accanimento contro di loro, e riflettendo una dice: non ci perdonavano il fatto di non essere capaci di piegarci, di non riuscire, a toglierci la nostra dignità. Era intollerabile per loro che un pugno di donne non si piegasse e non chiedesse pietà, anzi riaffermasse la convinzione della scelta fatta anche dinanzi alla minaccia di deportazione dei campi di cotone dell'Africa.
Vero.
Ci volevano vedere piangenti e imploranti, ma questa soddisfazione non se la sono mai potuta cavare, né con noi né con le civili che erano insieme a noi.
Vero, me lo ricordo quel passaggio, è veramente forte.
Sì, perché chiaramente ci sono, come dice lei, ci sono tanti che sono venuti anche per una stecca di sigarette o di cioccolata, e noi che siamo donne e quindi abbiamo subito di tutto, non ci siamo mai piegate.
E questo è stato forse la loro rovina, oltre che il loro onore.
Infatti hanno pagato anche il prezzo più grande, poi se li rapportiamo con i numeri, perché comunque sia, si parla che delle oltre 6.000 ausiliari che insomma, donne che hanno prestato servizio di ausiliare, oltre 2.000 non hanno fatto riparto in casa. Quindi anche a livello di percentuale di prezzo pagato è veramente alto.
È altissimo, sì, è vero. Vero, vero, vero. Bene, Marco, direi che facciamo un'altra pausa e poi tiriamo un po' le somme di questo libro.
Bene, a dopo.
Yeah!
andati sulla Perla Nera di Novara. Allora, erano Back in Black degli AC/DC e Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses che vi abbiamo appena fatto ascoltare. E noi siamo tornati qua un po' per i saluti e un po' per tirare le somme di questo libro, perché ho ancora una cosina da chiederti. Alla fine, al termine del libro, hai messo tutto quello che sono i riferimenti legislativi, quindi il decreto legge che istituisce le SAF e il regolamento per l'esecuzione di questo decreto legge. Ma cioè, stiamo parlando di periodo di guerra e si è riusciti a fare tutto questo, cioè una legge, un regolamento d'applicazione. Accidenti, ma manco ai giorni nostri.
Non è stato sicuramente una cosa semplice, perché appunto ci sono messi a un tavolino mentre sotto bombardamenti, sotto perdite di uomini, sotto appunto tutto quello che era il conflitto mondiale, e si sono messi ad un tavolo a scrivere tutto ciò proprio per la volontà di queste donne di creare il servizio ausiliare, che anche questo non è un dato di poco, perché non è che è stato accettato subito, sono state fatte richieste su richieste, e proprio quando è stato visto da Roma che c'era questa forte e grande volontà di partecipare da parte delle donne, partecipare non come crocerossine, perché quello l'avrebbero sempre potuto fare, ma proprio essere parte attiva della guerra, essere parte attiva della difesa della patria, e il 18 aprile del 44 è stato istituito appunto il servizio sociale femminile, con tutto quello che è il decreto, con tutto quello che è il regolamento che prevedeva appunto tutto l'addestramento, divise, gradi, l'addestramento sul campo. Quindi cioè, è stato veramente fatto un lavoro egregio in un periodo veramente non favorevole.
Sì, infatti osservavo proprio, io lavoro in campo sanitario e ricordo che la legge Basaglia, quella sulla chiusura dei manicomi, ce l'hanno fatta studiare fino all'esaurimento. E ricordo questi tre articoli, adesso non mi ricordo neanche più quanti sono, ma una paginetta di Gazzetta Ufficiale con questa famigerata legge 180, con molto approssimativa, con questa attuativa che poi sarebbe stata fatta con la legge 833 dell'anno seguente, e così, dove veniva spiegato tutto e veniva spiegato niente. Ed eravamo in un periodo, quindi negli anni 78-79, dove sì, c'erano dei grossi problemi, perché ricordiamo bene che quelli lì erano gli anni di piombo, quindi ne avevano di grane da gestirsi, ma non avevano una guerra che incombeva. Invece, leggendo sia la legge che il regolamento attuativo di questa legge, cioè ragazzi, c'era scritto tutto al minimo particolare, quindi voglio dire, cioè, non proprio all'acqua di rose. Secondo me dobbiamo riconoscere che anche negli anni 40 noi donne rompevamo parecchio le palle per essere state ascoltate così.
Avere avuto appunto la forza di smuovere un apparato non indifferente, e appunto poi essere, aver creato tutto ciò, cioè un regolamento su qualsiasi, sulle varie uniformi da indossare, sui vari gradi, su tutto quello che poi era il controllo, perché comunque anche portare gladio e passi pubblicani doveva essere chiaramente supervisionato da comandanti competenti, cioè, e quindi qualsiasi cosa non era fatta così per caso, era proprio sotto aver costruito un apparato di controllo di controllo e di tutto il meccanismo che aveva portato a creare questo servizio ausiliario femminile.
Sì, ma quello che stupisce è proprio come dicevi tu, con una guerra in corso. Precisi, puntuali, niente lasciato al caso, e questa è la cosa bella.
Una guerra in corso e passato appunto l'8 settembre.
Esatto.
Che non, anche quella non è una cosa così scontata e da poco. Chiaramente non c'era più il comando dell'Italia, ma anzi ci aveva una guerra interna, una guerra civile,
certo.
Quindi chiaramente non si poteva, tra virgolette, perdere tempo con delle donne perché c'era da combattere, ma invece questo tempo è stato non perso, ma è stato veramente dedicato in maniera perfetta alla costruzione del servizio ausiliario femminile.
Ebbene sì. Allora, detto questo, ci stiamo avvicinando alla fine della nostra oretta insieme. Per cui, che dire, Marco, io ti ringrazio tantissimo.
Grazie a voi, vi porto anche saluti di Davide.
Grazie mille, e grazie per questo libro che veramente, veramente, veramente è straconsigliato, perché davvero è breve, semplice, scorrevole, però è molto ricco. E quindi, ringraziandoti, ringrazio anche i nostri ascoltatori.
Grazie.
E beh, che dire, noi ci risentiamo con La Perla Nera e Musica e Cultura il mese prossimo, e io vi lascio finalmente a Saf degli Hobbit. A presto.
Ciao a tutti.
Porta in mano, teneva lì vicino le sorti dell'Italia, insieme al suo destino. Aveva 16 anni, negli occhi da bambina già c'era tanto amore per l'uomo che seguiva. Partita per il fronte, la casa da lasciare, insieme la speranza di tornare. Partita per l'onore, un sogno in fondo al cuore, con l'aquila baciava il tricolore. Pensa a quei vigliacchi che ti hanno torturata, pensa a quella storia che è stata raccontata, pensa a quanto hai dato, lo hai fatto anche per loro. Donna fino in fondo, madre del futuro. Giovinezza scacciava la paura, e l'uomo che partiva la forza in lei trovava. Aveva 16 anni eppure già sapeva la sua sponda del fiume e il fiume suo qual era. E adesso che la terra è rossa di colore, tu torni a sventolare il tricolore. E in quel corpo sottile la forza di reagire, l'Italia è troppo bella per morire. Pensa a quei vigliacchi che ti hanno torturata, pensa a quella storia che è stata raccontata, pensa a quanto hai dato, lo hai fatto anche per loro. Donna fino in fondo, madre del futuro. Bella, e tu sei ancora.